Benvenuti carissimi amici, bentornati all'ascolto. Fra l'altro questo è l'ultimo programma della settimana che abbiamo passato insieme. Ieri sera, nell'ultimo appuntamento, abbiamo, studiando insieme il secondo libro dei Re, abbiamo visto un episodio che ci riporta ai problemi politici di Israele. E siccome Eliseo, il profeta, sapeva tutto ciò che fece il re di Siria, questi vuole ammazzare il profeta, circonda la sua città, e quando il servo di Eliseo se ne rende conto, abbiamo visto come esclama a Eliseo: «Ah, mio signore, come faremo?» Quegli rispose: «Non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro». Ed Eliseo pregò e disse: «Signore, ti prego, aprigli gli occhi perché veda». E il Signore aprì gli occhi del servo, che vide a un tratto il monte pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno a Eliseo. Mentre i siri scendevano verso Eliseo, questi pregò il Signore e disse: «Ti prego, acceca questa gente». E il Signore li accecò, secondo la parola di Eliseo. Allora Eliseo disse loro: «Non è questa la strada, e non è questa la città. Venite dietro a me, e io vi condurrò dall'uomo che voi cercate». E li condusse a Samaria. Quando furono entrati a Samaria, Eliseo disse: «Oh Signore, apri loro gli occhi, affinché vedano». Il Signore aprì loro gli occhi, e a un tratto videro che si trovavano nel mezzo di Samaria. Il re di Israele, come li ebbe veduti, disse a Eliseo: «Padre mio, li debbo colpire? Li debbo colpire?» Eliseo rispose: «Non li colpire. Colpisci tu forse quelli che fai prigionieri con la tua spada e con il tuo arco? Metti loro davanti del pane e dell'acqua, affinché mangino e bevano, e se ne tornino dal loro signore». Il re di Israele preparò loro abbondanza di cibi, e quando ebbero mangiato e bevuto, li congedò, e quelli tornarono dal loro signore, e le bande di siri non vennero più a fare incursioni sul territorio di Israele. La risposta rassicurante di Eliseo fu in apparenza poco realistica, perché qui c'era l'esercito siriano, ed Eliseo era solo con il suo servo, e quel servo era spaventato a morte. Allora Eliseo pregò, e la sua preghiera è interessante. Chiede a Dio di mostrare al suo servo la sua potenza e come era in grado di proteggerli. Sorge la domanda: è questo il sistema classico in cui Dio si occupa dei suoi? Molti cristiani raccontano di casi miracolosi in cui Dio li ha liberati, li ha guidati, ma molti altri cristiani devono confessare di non aver mai avuto un'esperienza così e neppure di essere mai stati guidati da Dio in questo modo. Come conseguenza pensano: o non ho un giusto rapporto con Lui, o Lui non agisce verso di me. Ma amica, amico, torniamo a Dotan. Credo che la risposta sia proprio lì. Di Dotan si parla solo due volte nella Bibbia e per due casi speciali e diversi. Un altro uomo si avvicina a Dotan, un giovane. In effetti si tratta di un ragazzo di 17 anni e lì lo aspettano pericolo e destino. Veramente egli si avvia noncurante verso la trappola e mi viene voglia di avvertirlo: non andare a Dotan. Ma un altro potrebbe dire: non ti preoccupare, non gli succederà nulla. Non gli sarà fatto del male a Dotan. La settimana prossima tornerà a casa perché Dio lo salverà. Dopotutto vi sono carri di fuoco intorno a Dotan e sarà salvo. Ma lo sarà davvero? I fratelli di Giuseppe, questo infatti è il ragazzo che sta andando a Dotan, tramano contro di lui, vogliono ucciderlo e, quando si calmano un po', il più saggio di loro consiglia di venderlo come schiavo. Amica, amico, una tale sorte era peggio della morte a quei tempi. Essere venduto schiavo era come vivere un inferno. Tuttavia, è quello che sta succedendo a questo ragazzo di 17 anni. E lui è un uomo di Dio. Ma dove sono i carri di fuoco? Solo perché non li puoi vedere non vuol dire che non ci sono. Ci sono. Io vedo molte prove della mano di Dio nella vita di Giuseppe. Tuttavia, Dio non apparì mai a Giuseppe, non gli concesse di fare miracoli come ad Eliseo. Ma vedo che Dio si servì di questo apparente disastro. E Giuseppe lo riconobbe più tardi alla fine della sua vita, e poté dire ai suoi fratelli: «Avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. A Dotan ci sono i carri di fuoco, ma verranno usati in modo diverso». Eliseo fece una cosa alquanto insolita. Chiese a Dio di colpire l'esercito siriano con la cecità, e Dio lo fece. Dopodiché Eliseo li condusse fino a Samaria, dicendo loro che li stava portando dove si trovava Eliseo. Una volta giunti a Samaria, li consegnò al re, che voleva ucciderli, ma Eliseo disse: «Non farlo, dà loro del cibo e mandali a casa». La potenza e la benignità del Dio di Israele, come fu messa in atto da Eliseo, deve aver molto impressionato il re siriano, che cessò la guerra contro Israele. Tuttavia, più tardi, Ben-Hadad assediò Samaria una volta ancora, come vedremo nel prossimo episodio, che è descritto dal versetto 24 al 33, sempre dal capitolo 6 del secondo libro dei re. Dopo queste cose, Ben-Hadad, re di Siria, radunò tutto il suo esercito, salì contro Samaria e la cinse d'assedio. Ci fu una grande carestia in Samaria, e i Siri l'assediarono in modo tale che una testa d'asino la si vendeva a 80 sicli d'argento, e il quarto d'un cab di sterco di colombi a 5 sicli d'argento. Mentre il re di Israele passava sulle mura, una donna gli gridò: «Aiutami, o re, mio signore!» Il re le disse: «Se non ti aiuta il Signore, come posso aiutarti io, con quel che dà l'aia e con quel che dà il frantoio?» Poi il re aggiunse: «Che hai?» Lei rispose: «Questa donna mi disse: dammi tuo figlio, che lo mangiamo oggi, domani mangeremo il mio. Così abbiamo fatto cuocere mio figlio e lo abbiamo mangiato. Il giorno seguente io le dissi: dammi tuo figlio, che lo mangiamo. Ma lei ha nascosto suo figlio». Quando il re udì le parole della donna, si stracciò le vesti, e mentre passava sulle mura, il popolo vide che sotto, sulla carne, portava un cilicio. Il re disse: «Mi tratti Dio con tutto il suo rigore, se oggi la testa di Eliseo, figlio di Safat, rimane sulle sue spalle». Eliseo se ne stava seduto in casa sua, e con lui stavano gli anziani. Il re mandò avanti un uomo, ma prima che questo inviato giungesse, Eliseo disse agli anziani: «Vedete che questo figlio di un assassino manda qualcuno a tagliarmi la testa? Badate bene, quando arriva l'inviato, chiudete la porta e tenetegliela ben chiusa in faccia. Non si sente già dietro a lui il rumore dei passi del suo signore?» Egli parlava ancora con loro, quando ecco scendere verso di lui l'inviato, che disse: «Ecco, questo male viene dal Signore. Che ho più da sperare dal Signore?» Al popolo di andare alla ricerca di cibo, giunse anche una carestia. La carestia era tale che una testa d'asino veniva venduta a un prezzo esorbitante. Pensate quanta poca carne potesse rendere. E poteva solo essere bollita, penso, per farne una zuppa. Il problema che la donna presenta al re ci rivela la terribile realtà che mangiavano persino i loro piccoli per la disperata mancanza di cibo. Quando il re si rese conto di questa orribile realtà, capì che la situazione era giunta davvero al culmine. Non sappiamo perché il re ritenesse Eliseo responsabile degli orrori dell'assedio. Probabilmente pensava che Eliseo avesse il potere di provvedere miracolosamente del cibo e voleva giustiziarlo perché non lo faceva. Comunque, mandò un suo emissario, il quale sembra rendersi conto che dietro tutta questa situazione c'è la mano del Signore. Gli anziani che sono in casa con Eliseo ricevono comunque l'ordine di non aprirgli. L'episodio si conclude nel prossimo capitolo, dove è narrato un altro emozionante evento nella vita di quest'uomo, Eliseo. Allora Eliseo disse: «Ascoltate la parola del Signore. Così dice il Signore: domani, a quest'ora, alla porta di Samaria, la misura di fior di farina si avrà per un siclo, e le due misure d'orzo si avranno per un siclo». Ma il capitano sul cui braccio il re si appoggiava rispose all'uomo di Dio: «Ecco, anche se il Signore facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa simile?» Eliseo rispose: «Ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai». Questi primi versetti del secondo libro dei Re, capitolo 7, sono il seguito di quanto letto nel capitolo 6, in cui il re di Israele, ritenendo Eliseo responsabile dell'assedio, manda un servo per ucciderlo. Dio però avverte Eliseo e gli dà la buona notizia che la carestia sarebbe cessata il giorno dopo. Questa notizia viene data pubblicamente. La promessa è che sarebbe finita la carestia e ci sarebbe stata una vera svendita di farina. Come poteva essere? Come si sarebbe potuto far entrare del cibo nella città quando l'esercito siriano era accampato fuori dalle mura e impediva a chiunque di entrare? Apparentemente il re credette all'audace promessa di Eliseo, perché in quel momento gli risparmiò la vita. Ma il braccio destro del re era scettico in proposito. Per questo motivo Eliseo aggiunse alla profezia il particolare che il capitano avrebbe visto questa liberazione, ma non ne avrebbe gustato gli effetti. Questa profezia si avverò alla lettera il giorno dopo, che si trovano fuori delle porte della città. Leggiamo i versetti dal 3 al 7 dal secondo libro dei Re, capitolo 7. C'erano quattro lebbrosi presso l'entrata della porta della città, i quali dissero tra di loro: «Perché ce ne stiamo qui in attesa di morire? Se diciamo, entriamo in città c'è la fame, e noi vi morremo. Se restiamo qui, morremo lo stesso. Dunque, venite. Andiamo a buttarci nell'accampamento dei Siri. Se ci lasciano vivere, vivremo. Se ci danno la morte, morremo». Sull'imbrunire si alzarono per andare all'accampamento dei Siri, e come giunsero all'estremità dell'accampamento dei Siri, ecco che non c'era nessuno. Il Signore aveva fatto udire nell'accampamento dei Siri un rumore di carri, un rumore di cavalli, un rumore di grande esercito, tanto che i Siri avevano detto fra di loro: «Il re di Israele ha soldato contro di noi il re degli Ittiti e il re degli Egiziani, perché vengano ad assalirci». E si erano alzati ed erano fuggiti all'imbrunire, abbandonando le loro tende, i loro cavalli, i loro asini, l'accampamento così com'era. Erano fuggiti per salvarsi la vita. Dato che queste persone erano lebbrose, erano isolate dal resto della società e contavano su amici, parenti che portassero loro da mangiare. Ora che tutti stavano morendo di fame, non c'erano avanzi di cibo per loro. Come abbiamo già detto, la lebbra è una figura del peccato. Il raffronto per noi è che, prima che venissimo a Cristo, ci trovavamo in una situazione egualmente disperata. Eravamo come lebbrosi, ci trovavamo tra i morti, senza speranza, senza Dio in questo mondo. Quei lebbrosi, rendendosi conto di non aver nulla da perdere, decidono di rimettersi alla pietà del nemico, ma quando arrivano al campo siriano lo trovano deserto. Cos'era successo al grande esercito di forse 100.000 cavalli o anche più? Erano stati colti dal panico nel sentire il rumore di un esercito che si avvicinava. I siriani non marciarono in formazione compatta, scapparono di notte, scapparono in fretta. Cosa faranno quindi questi lebbrosi? Scopriamolo leggendo dall'8 all'11 dal secondo libro dei Re, capitolo 7. Quei lebbrosi, giunti all'estremità dell'accampamento, entrarono in una tenda, mangiarono, bevvero e portarono via argento, oro, vestiario e andarono a nascondere ogni cosa. Poi tornarono, entrarono in un'altra tenda e anche di là portarono via roba che andarono a nascondere. Ma poi dissero fra di loro: «Noi non facciamo bene, questo è giorno di buone notizie e noi tacciamo. Se aspettiamo finché si faccia giorno, saremo considerati colpevoli. Ora venite, andiamo a informare la casa del re». Così partirono, chiamarono i guardiani della città e li informarono della cosa, dicendo: «Siamo andati all'accampamento dei Siri e non c'è nessuno, né vi si ode voce d'uomo, non vi sono che i cavalli legati e gli asini legati e le tende intatte». Allora i guardiani chiamarono e fecero sapere la cosa dentro il palazzo reale. Un esercito si portava dietro tutto il cibo di cui avrebbero avuto bisogno. Quella sarebbe stata una lunga campagna. Assediavano Samaria, la città sulla collina. Nel tafferuglio della fuga avevano abbandonato tutto, tutte le loro scorte. Dopo che i siriani si furono allontanati, i lebbrosi entrarono nel campo e si abbuffarono dell'ottimo cibo trovato sinché non ne furono sazi. Poi trovarono e nascosero più oro e argento di quanto ne potessero mai avere bisogno. Ora però che l'eccitazione del momento è passata, si riprendono e si dicono: «Stiamo qui a rimpinzarci, e intanto quelli in città muoiono di fame. Dobbiamo andare a portare la bella notizia. Qui c'è una grande lezione spirituale per noi. In questo momento, tu ed io godiamo della parola del Signore. Oggi è giornata di buone notizie, e noi le gustiamo. E a portare la parola agli altri, hai pensato? Cosa fai per condividere la parola di Dio con quelli che muoiono di fame spiritualmente? Dovresti darti da fare per portare la parola di Dio a cuori bisognosi. Un uomo mi ha detto: non so parlare, non so insegnare, non so cantare, sono però abile a guadagnare denaro. Probabilmente Dio gli ha dato la capacità di far denaro e lui lo usa per servire il Signore. Dio si aspetta che ciascuno di noi usi i propri talenti. Ci ha dato il compito di far conoscere la buona novella, che è la parola di Dio, e non dobbiamo tacere in quest'ora di disperazione. Non tacquero, comunque, i lebbrosi, anche se al momento non furono creduti. Leggiamo la conclusione degli avvenimenti in Seconda Re, capitolo 7, dal versetto 12 al 20. Il re si alzò di notte e disse ai suoi servitori: «Vi voglio dire io quel che ci hanno fatto i siri. Sanno che patiamo la fame. Sono quindi usciti dall'accampamento a nascondersi per la campagna, dicendo: appena usciranno dalla città, li prenderemo vivi ed entreremo nella città». Uno dei suoi servitori gli rispose: «Ti prego, si prendano 5 dei cavalli che rimangono ancora nella città. Guardate, sono come tutta la moltitudine di Israele che c'è rimasta. Sono come tutta la moltitudine di Israele che muore di fame. E mandiamo a vedere di che si tratta». Presero dunque 2 carri con i loro cavalli, e il re mandò degli uomini sulle tracce dell'esercito dei siri, dicendo: «Andate e vedete». Quelli andarono sulle tracce dei siri fino al Giordano. Tutta la strada era piena di vestiario e di oggetti che i siri avevano gettato via nella loro fuga precipitosa. E gli inviati tornarono e riferirono tutto al re. Allora il popolo uscì e saccheggiò l'accampamento dei siri, e una misura di fior di farina si ebbe per un siclo, e 2 misure d'orzo per un siclo, secondo la parola del Signore. Il re aveva affidato la guardia della porta al capitano sul cui braccio si appoggiava, ma questo capitano fu calpestato dalla folla presso la porta della città e morì, come aveva detto l'uomo di Dio quando aveva parlato al re che era sceso a trovarlo. Difatti, quando l'uomo di Dio aveva parlato al re, aveva detto: «Domani, a quest'ora, alla porta di Samaria, 2 misure d'orzo si avranno per un siclo, e una misura di fior di farina per un siclo». Ma quel capitano aveva risposto all'uomo di Dio e gli aveva detto: «Ecco, anche se il Signore facesse delle finestre in cielo, potrebbe mai avvenire una cosa simile?» Ed Eliseo gli aveva detto: «Ebbene, lo vedrai con i tuoi occhi, ma non ne mangerai». E così avvenne: fu calpestato dalla folla presso la porta della città e morì. Dopo che i lebbrosi diedero al re la buona notizia, i figli di Israele vollero accertarsene e, avuta la conferma di quanto era stato detto, andarono nel campo siriano e trovarono abbastanza cibo da sfamare un esercito di diverse migliaia di persone. Vi era grande abbondanza di cibo. E i mercati di Samaria tennero una grande svendita. Si poteva trovare da mangiare a basso prezzo. Non c'era più bisogno di comprare teste di animali per mangiare. Si poteva trovare di tutto. La profezia di Eliseo si avverò alla lettera. La parola di Dio ci tiene ad informarci che tutta la profezia di Eliseo si avverò, anche la parte negativa, quella che riguardava il braccio destro del re, che, a causa della grande confusione, morì calpestato dalla folla. Nel prossimo capitolo ritroveremo un personaggio di cui abbiamo già ampiamente parlato, la Sunamita. Il popolo di Israele dimenticò presto la meravigliosa opera di liberazione compiuta da Dio in occasione dell'assedio di Samaria e tornò a peccare contro di lui. Quindi ancora una volta giunge la carestia. A questo punto ritorna sulla scena della storia di Israele la donna a cui Eliseo aveva resuscitato il figlio, la Sunamita. Leggiamo i versetti dall'1 al 6 dal secondo libro dei Re, capitolo 8. Eliseo aveva detto alla donna di cui aveva risuscitato il figlio: alzati, va, tu con la tua famiglia e soggiorna all'estero, dove potrai, perché il Signore ha chiamato la carestia ed essa verrà nel paese per 7 anni. La donna si alzò e fece come le aveva detto l'uomo di Dio e se ne andò con la sua famiglia e soggiornò per 7 anni nel paese dei Filistei. Finiti 7 anni, quella donna tornò dal paese dei Filistei e andò dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. Allora il re discorreva con Gheazi, servo dell'uomo di Dio, e gli diceva: «Ti prego, raccontami tutte le cose grandi che Eliseo ha fatte». E mentre appunto Gheazi raccontava al re come Eliseo aveva risuscitato il morto, ecco che la donna di cui era stato risuscitato il figlio venne dal re a reclamare la sua casa e le sue terre. E Gheazi disse: «O re, mio signore, questa è quella donna e questo è suo figlio, che Eliseo ha risuscitato». Il re interrogò la donna, che gli raccontò tutto. E il re le mise a disposizione un funzionario, al quale disse: «Falle restituire tutto quello che è suo e tutte le rendite delle terre, dal giorno in cui lasciò il paese fino ad ora». Eliseo disse alla Sunamita di lasciare il paese, di andare altrove, perché lì ci sarebbe stata la carestia per 7 anni. La donna credette alle parole di Eliseo e gli obbedì. Portando con sé la sua famiglia, si trasferì nella terra dei Filistei e vi rimase durante il periodo della carestia, che era il segno del giudizio di Dio sul regno del nord. Finita la carestia, quando la Sunamita tornò alla sua vecchia casa, apparentemente vi trovò altri che si erano installati sulla sua terra. Proprio allo stesso momento, per la volontà di Dio, il re si stava informando su alcune delle opere meno note di Eliseo, e Gheazi, che evidentemente era sopravvissuto alla lebbra, gli stava raccontando che aveva risuscitato il figlio morto della donna Sunamita. Il re, dopo essersi informato direttamente dalla donna su quanto era successo, decretò che le sue proprietà le fossero restituite assieme a quanto aveva fruttato la terra. Nella prossima sezione del capitolo 8 vedremo come Eliseo, il profeta, predice il tradimento di Azael. Ma vi aspetto lunedì sera, quando insieme scopriremo queste cose andando ad aprire ancora una volta il Libro dei Re. Quindi io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete prestato fin qua, buon riposo e a lunedì sera, ciao!